Proseguiamo nel nostro percorso sul conoscere il Figlio di Dio, Gesù Cristo, per meglio servirlo e adorarlo. Leggeremo due testi questa mattina, entrambi dal Nuovo Testamento. Il primo è quello della lettera agli Ebrei, al capitolo 1, i versetti 8 e 9, che sono tra l'altro il richiamo del Salmo 45, versetti 6 e 7. E dice l'autore agli Ebrei, riportando queste parole, versetto 8, parlando del Figlio, cioè Dio stesso, parlando del Figlio, dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Il secondo testo è dall'Evangelo di Matteo, al capitolo 25. Leggeremo qualche versetto in più, dal versetto 14, più che altro per contestualizzare il versetto che, diciamo, sarà anche guida per la nostra predicazione quest'oggi. Siamo nell'ambito della parabola dei talenti e il Signore Gesù dice: poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. E il resto della parabola la conosciamo. Il tema sul quale ci soffermiamo questa mattina è la gioia eterna di Gesù, la tua salvezza. I brani che abbiamo appena letto, quello di Ebrei e di Matteo, sono attribuiti entrambi a Dio Padre e a Dio Figlio. Nel brano di Ebrei leggiamo che il Padre presenta il Figlio, o se volete dialoga con il Figlio, mentre in quello di Matteo 25, attraverso la parabola dei talenti, è il Figlio, il Signore Gesù, che si rivolge ad un servo fedele. In Ebrei Dio dice chiaramente, parla chiaramente della deità eterna del Figlio, del suo trono dall'eternità e per l'eternità, e che Dio lo ha unto di questo olio di letizia, di gioia, a preferenza di tutti i compagni, potremmo dire di tutti i discepoli, di tutti i credenti. Nel brano di Matteo è invece Gesù che premia il servitore, che lui definisce buono, fedele, accogliendolo e permettendogli di entrare nella gioia del suo Signore. Abbiamo letto: va bene, servo buono, fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Se una persona in procinto di annegare è incapace di uscire da quella situazione da sola, viene prontamente salvato da un bagnino o da un passante che, vista la situazione, non ha esitato a tuffarsi e tirarlo fuori, è una persona sciocca, questa persona salvata, se la sua preoccupazione fosse quella di sapere qual era o qual è il colore della pelle della persona che lo ha tirato fuori e quale fosse il suo stato d'animo, il suo umore in quel momento. Sarebbe stato da stolti, o è da stolti, preoccuparsi di questo, quanto invece poterlo ringraziare perché l'ha restituito all'affetto dei propri cari. Quando pensiamo però alla salvezza di Cristo per i peccatori, persone come questa persona appena immaginata che sta annegando, non possiamo pensare, non dobbiamo pensare alla salvezza come simile a quella appena descritta. Gesù non ci salva, non salva dei peccatori per restituirli alla propria famiglia, ai suoi cari o al tipo di vita che precedentemente viveva. Gesù ci salva per se stesso, per sé, per farci suoi e per farci partecipi della sua gioia. Per questo il titolo è La gioia eterna di Gesù, la tua salvezza. Vedremo tre cose. Il primo punto è che Cristo Gesù è gioia in sé e nel Padre. E abbiamo detto che Cristo ci salva per unirci a sé, per la sua gioia e per la nostra gioia. Egli è gioioso di salvarci e lo fa con gioia. In Ebrei 12:2, noi non abbiamo letto, ma ve lo cito in questo momento, l'autore scrive: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, abbracciò la croce. E la croce, sappiamo, rappresentava la sua crocifissione, rappresentava la sofferenza in assoluto. Ma per la gioia che gli era posta dinanzi, il Signore Gesù abbracciò la croce. Ora, se Cristo fosse triste, anche la nostra salvezza sarebbe di riflesso una tristezza mortale. E non sarebbe certo una salvezza che vorremmo per gli altri, o da proporre, da consigliare agli altri. La Scrittura parla della gioia della fede, parla della gioia della salvezza. Salmo 51:12. 95:1, Isaia 12:3, Romani 15:13 e 2 Corinzi 1:24. Purtroppo bisogna registrare che per molti credenti, in senso generale, la salvezza è diventata un po' un peso, una tristezza. Nella vita sociale e secolare sono gioviali, allegri, dinamici, socievoli, intraprendenti, diciamo creativi, e nella vita della Chiesa, nella Chiesa sono tristi, silenziosi, musoni, potremmo dire, schivi, malinconici, lamentosi, fuggitivi, privi di qualsiasi iniziativa. E a volte si registrano nelle nostre Chiese, ecco, persone che vivono più o meno in questa, la pesantezza della fede, anziché la gioia della fede. Eppure la nostra più grande ricompensa, senza che sia meritata, è la ricompensa che Dio fa a tutti i salvati, e cioè Gesù Cristo stesso, la gran perla, la perla di gran valore. E tutto ciò che Dio è in Lui, per noi, nulla di meno. Ricordiamo cosa scrisse Paolo ai Colossesi, ritornando anche alla lettera che abbiamo di recente studiato. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi tutti, avete tutto pienamente in Lui. Abbiamo la ricchezza in assoluto. Colossesi 2, 9, 10. Allora questo ci porta a dire che la salvezza di Cristo non è principalmente il perdono dei peccati e la salvezza, ma è l'unione e comunione con Dio Padre e con il Figlio Gesù Cristo. Prima Corinzi 1, 9. Quell'immagine di questa persona che sta per annegare non è solo stata salvata, è stata riportata all'affetto dei propri cari. Il perdono dei nostri peccati, la salvezza di Cristo, non finisce lì. Ci porta ad una relazione intima, personale, con il Signore Gesù. Se il perdono e la salvezza non ci pone in comunione intima e gioviale con Dio e con Cristo, a cosa ci è servito il perdono? Per tornare ad essere quelli che eravamo prima? E credo che possiamo applicare questa verità anche alle relazioni umane. Il perdono che i credenti possono concedersi reciprocamente non ha gran valore se poi non vivono in piena comunione, non si guardano negli occhi, non si salutano e camminano, diciamo, schivandosi o ognuno per conto proprio. Che gioia ha prodotto quel perdono se si è divisi? Che delusione! È il perdono di una coppia di coniugi se poi non vivono la gioia della loro intimità e della complementarietà. Se il perdono di Cristo non produce una appagante comunione con Lui, con la sua famiglia, nella sua diversità, allora la nostra non è una grande salvezza, ma è diventata una zavorra insostenibile, insopportabile, importabile, si potrebbe dire, è un termine che non esiste, però, che non si può portare. Ora, se Cristo fosse triste, o fosse animato da apatia, da indolenza, da passività, l'eternità si presenterebbe a noi come un luogo di pianto, di tristezza. Invece sappiamo che la Scrittura non ci dice che non c'è, anzi, non ci sarà più pianto, non ci sarà più tristezza. Chiediamoci, è questa la nostra salvezza? È questa la nostra speranza in Cristo? Per la grazia del Signore, la gloria di Cristo è gioia, è felicità ed è per l'eternità. Infatti non c'è nulla di glorioso nella tristezza, dice Piper. Non c'è nulla di glorioso nella tristezza. Per sua grazia, invece, oltre alla salvezza, il dono migliore che Egli ci ha fatto è la sua gioia. In Giovanni 15, versetti 9 a 11, leggiamo queste parole: come il Padre mi ha amato, così io ho amato voi. Dimorate nel mio nome. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io osservo i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Notate, vi ho detto queste cose, ed è il Signore Gesù, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia una gioia completa, non parziale, non momentanea, non passeggera. completo per l'eternità. Questo ci insegna che Cristo non è mai stato triste, essendo egli lo specchio dell'infinita letizia, della gloria di Dio Padre. Infatti, in Proverbi capitolo 8, versetto 30, parlando della sapienza, ci si esprime in questi termini, ed è la sapienza stessa che parla. Io ero presso di Lui, cioè presso il Padre, presso Dio, come un artefice. Ero sempre esuberante di gioia, giorno dopo giorno. Mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza. Ero sempre esuberante di gioia, giorno dopo giorno. Mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza. Parole che credo possiamo benissimo porre anche sulle labbra di Cristo, ammesso che il riferimento alla sapienza di Proverbi non parli proprio di Cristo. Per esempio, quando noi leggiamo il prologo dell'Evangelo di Giovanni, ciò che viene fuori da questo è la gioia di Cristo insieme al Padre, dall'eternità e per l'eternità. Infatti il Cristo eterno, eterno Dio con il Padre, uguale al Padre, abbiamo visto in Colossesi, e agente con Lui nella creazione, si rallegra dinanzi a Dio per l'eternità, essendo Egli la delizia, abbiamo detto leggendo Ebrei, eterna del Padre. E penso che possiamo rileggere questo versetto di Ebrei 1, 8 e 9. Il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, cioè per l'eternità. E lo scettro del tuo trono è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia, hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, cioè di gioia, di esuberanza, a preferenza dei tuoi compagni. Cristo Gesù è, potremmo dire, l'essere più felice di tutto l'universo. Essendo Egli il perfetto riflesso della gioia del Padre, la sua gioia supera perfino quella delle miriadi di angeli nel cielo che lo adorano. Nel suo primo discorso a Pentecoste, Pietro, rievocando le parole del Salmo 16, e che sono delle parole profetiche riferite a Cristo, dice così, riferite quindi a Cristo, alla sua incarnazione, alla sua morte e risurrezione. Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore. La mia lingua ha giubilato, cioè con espressioni di lode, di adorazione, di gioia, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della tua vita, tu mi riempi di gioia con la tua presenza. Quindi sono le parole riferite a Cristo, come se dialogasse con il Padre. Atti 2, 25, 28. Con la sua resurrezione Gesù Cristo si è scrollato di dosso le ombre della morte e si è rallegrato e si rallegra, avendo visto il frutto delle sue molte fatiche. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, ci dice la Scrittura, egli vedrà una discendenza, una numerosa discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prosperirà nelle sue mani. Isaia 53, 10. E abbiamo letto anche Ebrei 12, 2, che fa proprio eco a queste parole di Isaia. Per la gioia che gli era posta dinanzi, abbracciò la croce. o sopportò la croce. Ora, se è vero, come abbiamo detto, che non c'è nulla di glorioso nell'essere cristi, e parlo quindi per noi credenti, possiamo chiederci come mai non siamo sempre nella gioia. Forse siamo maggiormente frequentati dalla tristezza, dalla cupezza, dalla malinconia, piuttosto che dalla gioia. Perché questo? E probabilmente non siamo così attenti alla gioia di Cristo, datosi per noi, e a quello che abbiamo detto anche nelle settimane scorse, riferendoci a Marco e a Giosuè, che non siamo così tanto attenti ai miracoli che continuamente il Signore compie. Domenica scorsa abbiamo parlato, no, di questi farisei che chiedono al Signore un miracolo per poter credere. Probabilmente noi non siamo tanto gioiosi perché non sappiamo vedere i tanti miracoli che Dio compie quotidianamente per noi, per la nostra vita, nella nostra vita. Invece il salmista Davide, nel Salmo 126, versetto 3, poteva dire: il Signore ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. Non dice saremo, forse saremo un giorno nella gioia. No, siamo nella gioia, al presente. Ed è quello che io definisco un presente continuativo. Dal momento che il Signore è entrato nella nostra vita, noi siamo nella gioia. Allora, se è vero, come dicevo, che non è nulla di glorioso nell'essere tristi, però non ce n'è pure nulla di glorioso nell'essere sprovveduti. La gioia di una festa di compleanno, per esempio, non è paragonabile per nulla alla gioia di un trofeo ottenuto con immense fatiche, rinunce e sacrifici. E quando guardiamo la TV di persone che, diciamo, segnano un gol, vincono a tennis o, diciamo, raggiungono il traguardo dei 100 metri, dei 200 metri o di una maratona, ecco, questo ci dà dimostrazione che quella gioia è il frutto di una fatica intensa che ha permesso quella vittoria, che è molto diversa da un compleanno. Io non corro per festeggiare il compleanno, arriva senza che io faccia nulla, e poi saranno gli altri a festeggiarmi, a gioire con me. Quindi, dicevo, la gioia non può essere sprovveduta. Ed è il secondo punto. Cioè, la gioia di Cristo ci parla anche della sofferenza di Cristo per la nostra salvezza. Questo è il secondo punto. La salvezza dei peccatori non può prescindere dal Salvatore. Cristo è il Salvatore. Egli che è la gioia, potremmo dire, indistruttibile, incrollabile dell'unità trinitaria, è anche stato, ci dice la scrittura, l'uomo di dolore, familiare con la sofferenza, Isaia 53:3. Egli è il nostro Salvatore che ha detto: l'anima mia è oppressa di tristezza mortale. Chiedendo per esempio ai discepoli di vegliare, di pregare con lui per ricevere conforto, cosa che i discepoli non hanno saputo dare, Matteo 26:38. Ebrei parla di un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi nelle nostre sofferenze, essendo stato tentato come noi, ma senza peccare, Ebrei 14:15. Il versetto più lungo della Bibbia ci dice: Gesù pianse, Giovanni 11:35. Si rallegrò, Luca 10:17, 18:21. Ebbe fame, Matteo 4:2. Fu stanco, Giovanni 4:6. Fu abbandonato dai suoi discepoli, Matteo 26:56. Fu tradito, 26:34-46. Fu flagellato, Matteo 27:26. Fu schernito, Matteo 27:31, e infine fu crocifisso e morì, Matteo 27:35-50. Tutto questo non perché Gesù fosse un mascalzone, fosse un delinquente, un omicida, un sobillatore della società o dell'impero romano. Tutto questo a causa ed in vista della mia e della tua salvezza. Pertanto parlare di gioia incontenibile, inarrestabile, riferita a Cristo, non significa soltanto gioia, ma anche tristezza, sofferenza, afflizione, dispiacere. E allora ci chiediamo, ma c'è allora divisione? C'è incoerenza in Cristo? Gesù fu logorato tra la gioia e il dolore? La sua gloriosa gioia andò in conflitto con la tristezza del Calvario? Assolutamente no. Certamente Gesù sperimentò la pena, la tristezza, la sofferenza, ma non fu consumato, non fu atterrato, distrutto o neppure diviso, diciamo, nella sua deità e umanità. Il suo fu un ministero multiforme, ampio, ma per nulla confuso. Quando parliamo, per esempio, della deità, della divinità e della sua umanità, parliamo di un solo Cristo, vero uomo e vero Dio, senza confusione, distinzione, ma senza confusione. Parlando del Gesù e di questo fatto della gioia e della sofferenza, possiamo usare una metafora musicale e potremmo dire che Gesù visse molte e diverse note nella musica della sua anima, ma il risultato finale fu una sinfonia nella gioia degli eletti e del fatto che, come dirà il Signore Gesù stesso, nessuno di quelli che il Padre mi ha dato è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, Giovanni 17:12. Nel piano redentivo di Dio e nella gioia della salvezza dei salvati, Dio Padre ha contemplato e preordinato, nell'unità trinitaria con il Figlio, la sua incarnazione, la sua sofferenza, la sua morte, la sua resurrezione, a seguito di una morte vera, non finta. E la resurrezione è la manifestazione gioiosa della sua gloria, della sua potenza, a beneficio dei salvati, i quali in Lui ed esclusivamente in Lui sono partecipi della sua gioia e della sua gloria. Infatti, nell'agonia del Golgota, Gesù fu sostenuto da una gioia incrollabile, eterna. E la Scrittura ci dice che a Cristo molti testimoni che lo hanno preceduto hanno guardato a Lui in questa certezza della fede, di cui parla Ebrei capitolo 11, versetto 1. Cioè la fede è certezza di cose che non si vede, dimostrazione di realtà esistente. Quindi i testimoni che lo hanno preceduto hanno guardato a Lui con fede, senza poterlo vedere fisicamente, ma lo videro in gloria. E a Lui la Scrittura oggi invita tutti i credenti a guardare. Per questo l'autore agli Ebrei, capitolo 12, versetto 1, deve aggiungere: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso, e lo vorrei sottolineare, deponiamo il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo. La fede cristiana ha un costo, ha un peso, ha delle sofferenze, se si vuole raggiungere un traguardo. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo sul traguardo, che è Gesù Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta. E ci viene detto che per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Per la gioia del traguardo che ci si sacrifica, si fanno allenamenti, si fanno digiuni, si fanno sacrifici. Disprezzando l'infamia, il Signore Gesù si è seduto alla destra del trono di Dio, cioè ha raggiunto l'apice del suo ministero. Dopo la sofferenza si è seduto alla gloria, presso la gloria del Padre. La gioia di Cristo che gli ha permesso di sostenere la dura battaglia della tentazione, della derisione, dell'abbandono, della crocifissione al Golgota, è la gioia di ricevere anche l'adorazione da parte di tutti coloro per i quali ha dato la sua vita e con i quali vuole condividere la sua felicità e la felicità di Dio Padre. Ricordiamo che nella parabola del buon pastore, in qualche misura si è già fatto riferimento stamattina, leggiamo che egli fa festa e si rallegra perfino per una sola pecora ritrovata, Matteo 18,13. Questa è la stessa gioia che possiamo leggere di quel padre che vede il figlio in lontananza tornare a casa dopo aver sperimentato che nella gioia momentanea che il mondo senza Dio offre non c'è altro che solitudine e disperazione. Cristo è immensamente gioioso per la moltitudine, non solo di un peccatore, ma la moltitudine dei tanti riscattati da ogni nazione, di ogni cultura, di ogni secolo, perché ricordava Isaia, dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce, sarà soddisfatto della sua conoscenza, per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità, perciò gli darò il premio, le moltitudini, egli dividerà il bottino con molti. Cioè la gioia di Cristo lui la condivide con noi, e noi con chi la condividiamo? La condividiamo con Cristo, con il suo popolo, perché qui si parla di moltitudini, non si parla di singole persone. La gioia di Cristo sta anche nella tua salvezza che stai ascoltando questa mattina. Per te si è dato Cristo. Non devi pensare, perché sarebbe assolutamente sbagliato, non devi pensare che Cristo si è dato per gli altri. No, non per me. Non sono gli altri che hanno bisogno di salvezza. Sei tu che hai bisogno di salvezza. E la gioia del Signore sta nel raccogliere, sta nell'accogliere il suo dono di grazia a mani vuote. Non devi guadagnarti la gioia di Cristo, non devi guadagnarti la salvezza, essa è solo per grazia ed è per te. Alla domanda che legittimamente allora potresti porti, e io spero che tu lo faccia, cosa devo fare per essere salvato? La risposta che il Signore dà e che la parola di Dio dà: credi nel Signore Gesù, cioè incondizionatamente credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Non mettere altre condizioni, non metterlo alle tue opere, perché se stai annegando c'è bisogno che qualcuno ti tiri fuori, e tu stai annegando nei tuoi peccati, c'è bisogno che Cristo ti tiri fuori. Il terzo punto, la nostra gioia, Cristo. Allora è evidente che tutto questo ci pone di fronte ad una lezione che dobbiamo trarre anche per noi. La lezione riguarda il nostro soffrire per lui. Abbiamo visto Gesù che è nella gioia, che è la gioia in se stessa, Gesù che soffre nella gioia del premio, ma noi soffriamo per lui. Noi non dobbiamo limitarci semplicemente a guardare, contemplare le sofferenze di Cristo. Dobbiamo imitare le sue sofferenze, ma dobbiamo imitare anche e desiderare la sua gioia nelle sofferenze. Paolo nella lettera ai Tessalonicesi scrive: voi siete diventati imitatori nostri e del nostro Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni, in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. Prima Tessalonicesi 1:6. E sempre John Piper commenta questo testo dicendo che era la gioia del Signore nell'afflizione che riempiva questa giovane chiesa. È la gioia del Signore la sola che può riempire le tue e le mie delusioni. È la gioia del Signore che può riempire le mie malinconie, le tue malinconie, il tuo pessimismo, la tua solitudine. Al di fuori di Cristo non c'è vera gioia. Oltre a non esserci vera salvezza, non c'è vera gioia. Allora, alcune domande per noi, Chiesa, oggi. Abbracciamo noi le sofferenze di Cristo? O per la causa di Cristo? Siamo disposti a soffrire per Cristo nel farci carico anche della sofferenza della fratellanza, della Chiesa? Siamo disposti a soffrire nell'adempimento del ministero, della vocazione, del mettere in pratica i talenti che il Signore ci ha affidati e investirli per la sua gloria e per la sua gioia? Forse nella vita di molti credenti, oltre a mancare la gioia di essere credenti, manca la sofferenza per la causa di Cristo e di Dio. Siamo noi disposti ad accogliere questa chiamata che la parola ci rivolge? Usciamo quindi fuori dall'accampamento, cioè dalle nostre protezioni, dalle nostre brande, e andiamo a Lui, portando il suo obbrobio, cioè la sua vergogna, il suo scandalo, il suo dolore, il suo disonore, le sue fatiche. Ebrei 13:13. Forse noi pensiamo che il nostro ministero di gioia e il nostro servizio può trovare gioia a una condizione: se la Chiesa ci applauda, se la Chiesa ci riconosca, ci elogi per quello che facciamo. C'è una frase che ieri nella lezione di teologia sistematica veniva detto, è che il teologo, cioè colui che fa attività di teologia, di insegnamento, è una persona che è amata e odiata. È amata da quelli che amano la parola del Signore e la vogliono ascoltare. Il teologo, cioè scusate, non la teologia, il teologo è amato da coloro che amano la parola del Signore ed è odiato da coloro che della parola del Signore non ne vogliono sapere niente. E quindi qualsiasi parola ricevono da parte di chi fa teologia, cioè di chi parla di Dio, perché siamo tutti teologi da questo punto di vista, si è soggetti a odio. Quindi non ci dobbiamo meravigliare se nel nostro servizio non ci verrà mai nessuno e ci darà una pacca sulla spalla e ci darà bravo fratello, perché se noi facciamo, serviamo in funzione di quello, non stiamo servendo il Signore, stiamo servendo noi stessi, il nostro io. Insomma, volere un servizio senza sofferenza non appartiene alla visione cristiana. Cristo ha gioito e ha sofferto. e noi dobbiamo imparare a gioire e soffrire nella gioia della fede, servendo il Signore, servendo i fratelli. Ricordiamo una cosa che Cristo aveva dichiarato a più riprese quando era sulla terra, che lui dava la sua vita per la salvezza dei peccatori, dava la sua vita per Israele, per il suo popolo, per i peccatori, per i malati, che avrebbe voluto raccogliere quella nazione come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, Matteo 23, 37, Luca 13, 34. Ricordate quale fu la risposta a queste parole? Crocifiggi, crocifiggi. Io do la vita per voi, crocifiggi. Non ne vogliamo sapere. Un ministero, una vocazione che non siano accompagnati anche da sofferenza, è vera espressione di discepolato? Non è forse l'atteggiamento che Cristo condanna a quel servitore che, preso il talento, che non abbiamo letto, ma lo soppellì? Ah, Signore, io so che tu sei un padrone duro, che raccogli dove non hai seminato. Quindi, non ho fatto niente. Mi hai dato uno, ti ridò l'uno. Ma non è questo il servizio che Dio chiede a te, a me, a ognuno di noi. Ci ha dato dei talenti e dobbiamo metterli a frutto per la gloria sua, per la sua gioia, per la sua gloria, per il bene dei fratelli, delle sorelle, della Chiesa nel quale ci ha posti e inseriti. L'autore agli Ebrei, diciamo, ci pone di fronte ad un'altra riflessione. Quando parla di che cosa desideriamo effettivamente noi quando siamo su questa terra, in questa terra, in questa vita. Siamo ancorati alla città degli uomini o alla città di Dio? Non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura, dice Ebrei 13:14. Spero questo per noi, cioè desideriamo noi questa città futura oppure ci siamo vincolati, non so se questo può essere il termine più, ancorati tanto ai piaceri effimeri che questo Egitto contemporaneo ci offre, da non desiderare nient'altro. La scrittura ci parla di un uomo che viene ripreso da Ebrei, ma che ha molti secoli prima, di Mosè, il quale è detto che per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri, cioè le gioie, le ricchezze del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, le sofferenze di Cristo, ma ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Perché? Perché aveva lo sguardo. Aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ebrei 11, 24, 26. E infine, per quanti abbiamo gustato la gioia di Cristo, non vi sono dubbi che nulla sia più appetibile, desiderabile, di quella speranza, di quella certezza, potremmo dire, indescrivibile, incalcolabile, e cioè quella di ascoltare le parole direttamente dalla bocca del Signore Gesù che abbiamo letto in Matteo 25, 21. Va bene, servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. La città celeste di Dio, quella che Cristo ha promesso di andare a preparare, presso il quale accoglierà tutti i credenti, Giovanni 14, 2, 3, è una città di gioia, è la città della gioia, una gioia che si identifica con l'eterna gioia di Cristo e di Dio Padre, il quale lo Spirito Santo applica e vuole applicare sin da oggi alla mia, alla tua, alla vita di tutti i redenti. E allora ti chiedo, tu udrai queste parole di Gesù? Udrai, va bene, servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Sono parole con cui, diciamo, sono parole che, di cui puoi avere certezza anche oggi, sin da oggi. E se sono, se queste parole non sono la tua certezza oggi, sappi che un giorno udrai queste altre parole. Io non ti ho mai conosciuto. Non ti ho mai conosciuta. Allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7,23. Andate via da me, malfattori, nel luogo, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo, per i suoi angeli. Matteo 25,41. La gioia di Cristo Gesù è e vuole essere anche la tua salvezza. Non c'è gioia in Cristo per la tua perdizione. Com'è vero che io vivo, dice il Signore. Io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. E poi c'è questo appello con il quale concludo. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Ecco, il Signore veramente che desidera la tua gioia, ti dia la gioia di impossessarti di questa salvezza, di questa grazia gioiosa qui, ora e per l'eternità.